Buongiorno a tutti. Durante il Pentecostario e nella festa del megalomartire Giorgio si introduce questo convegno internazionale Iconostasi e Liturgia Celeste. Un saluto caro al Signore Santo, all'Arcivescovo Cirillo, ai santi padri presbiteri, ai sindiaconi, a tutti i fratelli e agli amici di questo prestigioso istituto orientale. 2 anni fa, facendo una visita al Patriarca Ecumenico con il Pontificio Istituto Sant'Apollinare, con 60 ragazzi, il Patriarca Ecumenico ci salutò dicendo: siamo tutti alunni di un pontificio istituto, e intendeva proprio l'Istituto Orientale. Questa mattina, iconostasi e liturgia del cielo, siamo chiamati attraverso l'iconostasi a contemplare la sposa bella che celebra nel cielo lo sposo, secondo l'Apocalisse, discesa sulla terra come sposa incontro al suo sposo. E in questa prospettiva presentiamo il professor Manel Nin, che avrà la possibilità di fare il suo primo intervento, e lo presentiamo secondo alcuni punti essenziali. Il resto lo troverete nelle bibliografie. D'altra parte, non è facile presentare una persona che moltissimi conoscono e stimano. È rettore del Pontificio Collegio Greco, Archimandrita, professore al Pontificio Istituto Liturgico di Sant'Anselmo, al Pontificio Istituto Orientale e alla Pontificia Università di Santa Croce. Grande specialista della tradizione siriaca, saggista e collaboratore di vari giornali. Nelle preghiere delle ore minori, la conclusione è questa: o empandicherò, tu che in ogni tempo e in ogni ora, in cielo e sulla terra sei adorato e glorificato, Cristo Dio, accogli anche le nostre suppliche in quest'ora. È il tempo dell'uomo, è il tempo di Dio, è il tempo della Chiesa nell'anno liturgico. Il tema che Padre Nin adesso ci illustrerà. A lei, Padre.
Grazie per le tue parole, diacono Luigi. Sua Eccellenza all'inizio diceva che gli angeli e gli arcangeli concelebrano con noi. Diacono Luigi, concelebriamo la Divina Liturgia molte delle domeniche in Collegio Greco. Vorrei presentarvi brevemente alcune riflessioni su un tema che da anni sto leggendo, studiando e proponendo anche nei corsi, che è il tema dell'anno o degli anni liturgici. Quindi vorrei proporvi stamattina alcune riflessioni a proposito dell'anno liturgico bizantino. Nel 2000 l'allora cardinale Josef Ratzinger pubblicò un'opera che si è rivelata come uno dei migliori trattati di teologia liturgica usciti nella seconda metà del XX secolo. Ritengo che alla fine del XX secolo i tre grandi teologi della liturgia, questo lo dico da molto prima, dal 2005, sono stati Jean Corbon, Achille Maria Triacca e Josef Ratzinger, teologi della liturgia. Nel 2000 Josef Ratzinger diceva: tutto il tempo è tempo di Dio, ma d'altro canto è vero che la struttura particolare del tempo della Chiesa, da noi conosciuta come un intermezzo tra l'ombra e la pura realtà, esige il segno, un tempo particolarmente scelto e contrassegnato, che deve attrarre il tempo nella sua totalità dentro le mani di Dio. Tutto questo è presente nella liturgia e nel modo peculiare ad essa proprio di rapportarsi con il tempo. il luogo sacro del culto divino cristiano è di per sé già aperto verso il tempo. L'orientamento verso est significa appunto che la preghiera è rivolta verso il sole che sorge, che è ora diventato portatore di un significato storico. Esso rinvia al mistero pasquale di Gesù Cristo, alla morte e ad un nuovo sorgere. Rinvia al futuro del mondo e al compimento di tutta la storia nella venuta definitiva del Redentore. Tempo di Dio, tempo della Chiesa. In questa prospettiva ho scelto questo titolo per il nostro incontro di stamane e anche per la raccolta dei miei articoli pubblicati sull'Osservatore Romano nell'annata 2008-2009. Mi è sembrato che questo titolo è un bel esempio del legame stretto che troviamo tra la liturgia, la teologia e la vita spirituale in qualsiasi chiesa cristiana. Il senso mistagogico, catechetico della liturgia viene sottolineato fortemente nelle liturgie dell'Oriente cristiano e in modo speciale nelle liturgie di tradizione bizantina. Essa, la liturgia, è un maestro nella fede dei fedeli e, possiamo dire, impregnata di elementi che istruiscono i fedeli nella verità della fede. E per questo la liturgia bizantina, tutte le liturgie cristiane, appartiene alla Chiesa che la custodisce come patrimonio intangibile. Questa dimensione mistagogico-catechetica la troviamo nei testi liturgici, sia i testi biblici che i testi eucologici. La troviamo nello stesso svolgimento delle celebrazioni, nel ciclo liturgico, nell'anno liturgico, nell'iconografia e anche nell'architettura. Questa dimensione mistagogica ancora la raccoglie il ciclo liturgico, l'anno liturgico, che a partire, o se volete piuttosto attorno alla Pasqua come suo centro, fa una mistagogia sul mistero di Dio Trinità, sulla Cristologia, sulla soteriologia. Non cerchiamo però una sistemazione in questo sviluppo teologico del ciclo liturgico, dall'anno liturgico. Piuttosto si tratta di un progressivo entrare nella comprensione o, se volete, nella contemplazione del mistero di Dio. Il misterioso amore del Dio eterno che si è manifestato per mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, nella creazione, nella redenzione e continua a manifestarsi nella vita della Chiesa. I fedeli ricevono, vivono questa mistagogia quindi attraverso la vita della Chiesa. I fedeli sicuramente, molti di loro non hanno letto i trattati di Giovanni Damasceno sulle sante icone, neppure forse altri trattati sulla Pasqua, ma i fedeli hanno imparato, imparano e vivono la fede cristiana, la fede nella passione, morte e risurrezione di Cristo, imparano a vedere e a leggere le icone, l'iconografia, attraverso i testi della liturgia lungo tutto l'anno liturgico, attraverso la stessa iconografia che hanno sotto gli occhi, attraverso di essa i testi liturgici, l'iconografia, possono confrontare quello che pregano, quello che sentono o quello che è loro predicato e quello che vedono. In fondo, la proposta fatta di uno dei grandi studiosi dell'iconografia cristiana, Crispino Valenziano, che insegnava fino a qualche anno fa a Sant'Anselmo, e lui propone in fondo l'iconografia cristiana, la dobbiamo, lui dice, stavo per dire possiamo, dobbiamo capire attraverso il versetto del Salmo 47:9, quello che abbiamo udito lo abbiamo anche visto nella città del nostro Dio. Lungo il ciclo liturgico bizantino troviamo diverse feste e diversi gradi, se volete, nelle feste. Tutte però sottolineano qualche aspetto teologico, tutte le feste sono a modo suo una mistagogia per i fedeli, tutte le feste sono teologiche. Dalla Pasqua alla dormizione della Madre di Dio, sottolineando l'aspetto della risurrezione, della glorificazione, il Natale e l'Annunziazione, che esplicita l'aspetto più teandrico, cioè l'incarnazione, l'Epifania infine e la Pentecoste, piuttosto come feste trinitarie. Spesso a scuola sottolineo agli studenti questo fatto: le feste cristiane, ogni domenica nella vita delle chiese cristiane, o se volete le domeniche nelle feste nelle chiese cristiane, non celebrano mai dei temi. Spesso dico agli studenti: non cominciate mai un'omelia dicendo il tema di questa domenica è, l'unico tema, se accettiamo questa parola, mettete tante virgolette, di una domenica, la resurrezione del Signore, e basta. Quindi le feste cristiane come luoghi dove la comunità cristiana, la Chiesa, celebra la propria fede. Poi l'istituzione delle feste nel calendario bizantino non avviene per caso. Le feste si sviluppano come una totalità attraverso o attorno al mistero pasquale di Gesù Cristo. La varietà delle feste, feste settimanali, annuali, feste del Signore, feste della Madre di Dio, feste dei Santi, commemorazioni, sono nate e si sviluppano attorno al mistero di Cristo. E qui entra allora la dimensione, se volete, temporale delle feste. Le feste non soltanto commemorano un fatto, ma soprattutto lo fanno attuale. Cristo non ci ha salvati una sola volta, continua a salvarci, a portarci la sua vita, la sua salvezza. La parola, in maiuscola, si incarna di nuovo per salvarci. E qui vorrei ricordare come la maggioranza dei testi liturgici bizantini, siriaci, anche latini, sono dei testi formati da verbi in presente. Quindi non fa male ogni tanto, anzi è utile fare un po' di filologia leggendo i testi liturgici e accorgerci che non siamo con verbi in passato ma verbi in presente. Cito qualche esempio: con le palme della virtù portiamo i rami della purezza per andare incontro a Cristo nostro Dio che su un asino va verso Gerusalemme. Non troverete mai un andò a Gerusalemme, è un va. L'inferno è in attesa della sua perdizione, poiché la vita viene per resuscitare Lazzaro e spezzare il regno della morte. Sono testi della settimana di Lazzaro o la settimana santa. Ieri con te, o Cristo, sono stato sepolto, con te io oggi mi sveglio partecipando alla tua risurrezione. Qui sarebbe da recuperare, non lo faccio adesso, tutta la tradizione di testi liturgici e orientali, bizantini e siriaci, e latini, tradotti dal greco al latino, che cominciano con il Simeron, con l'oggi. Sottolineo quindi il carattere cristocentrico anche per esempio delle feste della Madre di Dio. I titoli dati a Maria nella liturgia bizantina sono sempre in riferimento a Cristo, colei che ha concepito la saggezza e il Verbo di Dio, colei che ha nutrito col suo latte colui che nutrisce l'universo, tabernacolo immacolato della vera luce, libro vivente di Cristo, sigillato col sigillo dello Spirito, trono, palazzo, sede del Re, poi madre dell'agnello e madre del buon pastore. Quindi potete dirmi sono titoli mariologici, d'accordo, ma sono titoli soprattutto cristologici. E poi ancora le feste dei Santi, per esempio, che sottolineano l'opera di Cristo nei suoi servi, la configurazione di essi, dei Santi, al loro modello, cioè Cristo. Quindi questo rapporto sia della figura della Madre, o delle feste della Madre di Dio, delle feste dei Santi con Cristo, è un rapporto legato anche al fatto centrale della nostra salvezza, della nostra fede cristiana, cioè l'incarnazione del Verbo di Dio. l'iconografia cristiana non è altro che una professione di fede nella vera incarnazione di Cristo. Qualche teologo propone vedere, sono qua specialisti in iconografia molto più conoscitori del tema di me stesso, in fondo l'iconoclasmo, la grande crisi iconoclasta, è una riedizione delle grandi crisi cristologiche. Proponendo l'iconoclasmo, il non culto alle icone, in fondo si mette in questione il nocciolo della fede cristiana, la vera incarnazione del Verbo di Dio. Tutte le feste bizantine dunque si rifanno a Cristo, si rifanno al mistero pasquale di Cristo e hanno quindi un carattere soteriologico, cristologico, in riferimento alla sua incarnazione. La Chiesa quindi è presente nel momento storico attuale, vive questo momento storico con gli uomini, cerca di far loro presente la realtà del mistero di Cristo, vissuto nel momento storico attuale. Possiamo dire che la Chiesa cerca di configurare la sua vita e quella degli uomini al mistero di Cristo attraverso la celebrazione dell'anno liturgico. La celebrazione dell'anno liturgico non è un semplice calendario, è la vita stessa di Cristo. Se permettete un piccolo aneddoto personale, quando ho fatto un noviziato nel mio monastero di Monserrate, un noviziato era una costruzione che era di fronte a un muro, quindi per 2 anni ho visto di fronte a me un muro, dovevo alzare gli occhi per vedere il cielo, letteralmente. In quel muro però c'era un dipinto dove... un dipinto, era una scritta dove era in latino, c'era questa frase: Annus liturgicus ipse est Christus. E per 2 anni, aprendo la finestra, la mattina ho visto questa scritta: Annus liturgicus ipse est Christus. Poi in un restauro del monastero l'hanno tolto, l'ho detto all'abate, dico mi dispiace perché ha segnato in qualche modo la mia vita, cioè le chiese cristiane bizantine, nel nostro caso siriache, latine che siano, proponendo l'anno liturgico non propongono qualcosa fatta a tavolino, mettiamoci d'accordo cosa facciamo e quando lo facciamo, propongono il mistero e unicamente, e niente di meno, il mistero di Cristo stesso. La Chiesa allora, celebrando il mistero di Cristo, riveste un altro aspetto che troviamo nelle tradizioni orientali, soprattutto nella Settimana Santa, l'aspetto sponsale. La Chiesa gloriosa, seduta alla destra dello sposo, e ricordatevi che l'iconografia orientale bizantina o siriaca, per esempio, rappresenta sempre la crocifissione con Maria ai piedi della croce, cioè la sposa alla destra dello sposo. Qui si riprende il Salmo 44. E quelli che siete di tradizione bizantina, nella preparazione dei doni, sapete che dopo aver collocato sul disco, sulla patena, l'agnello, la prima delle commemorazioni è alla destra dell'agnello, a sinistra di colui che guarda, ma alla destra dell'agnello, la commemorazione per la Madre di Dio, la sposa seduta a destra dello sposo, ripeto, Salmo 44. Quindi la Chiesa sposa seduta alla destra dello sposo mentre è ancora tra gli uomini, o se volete la Chiesa che è con gli uomini nel mondo, o se volete ancora con un'immagine tipica della prima domenica di Quaresima nella tradizione bizantina, la Chiesa nel cammino di ritorno al paradiso che Adamo compie nella Chiesa e con la Chiesa. Sapete che la Quaresima bizantina inizia proprio celebrando, commemorando l'espulsione di Adamo dal Paradiso, quindi la Quaresima bizantina vista come un ritorno di Adamo, di ognuno di noi battezzati in Cristo, verso il Paradiso, nella Chiesa e con la Chiesa. Una Chiesa che non cessa nella liturgia, attraverso l'anno liturgico, di acclamare e di invocare il suo Signore fino al suo ritorno. Questa lode, questa invocazione, questa supplica della Chiesa viene fatta nella vita liturgica, una vita che segue le categorie del passato, del presente e del futuro, categorie inserite in un ritmo giornaliero, settimanale, annuale, per le celebrazioni delle feste. L'anno liturgico è la celebrazione del mistero di Cristo, ma l'anno liturgico ha anche e soprattutto una dimensione pedagogica, e questo in qualsiasi chiesa cristiana. A partire quindi dalla celebrazione della Pasqua come centro, propongo di comprendere e vivere l'espressione anno liturgico non tanto come un seguito di feste, un calendario, ma soprattutto come lo svolgimento di tutto il mistero di Cristo che riempie la vita delle chiese. A partire dalla Pasqua, come centro, tutto l'anno viene trasfigurato dalla liturgia e diventa egli stesso fortemente sacramentale. Poi la celebrazione annuale della Pasqua non è un fatto puntuale, ma una celebrazione del mistero di Cristo incentrata in un periodo di preparazione, la Quaresima, e in un periodo di compimento, il Pentecostario, il periodo che stiamo vivendo in questi giorni, e ancora, se volete più precisamente, come la Pasqua annuale, come centro di due grandi settimane, quella chiamata Santa, in cui Dio dà di nuovo l'alimento di vita, e nella contemplazione di Adamo, ricordate che Adamo nel paradiso prende da sé il frutto dell'albero, mentre Cristo, lo vediamo nella settimana santa, specialmente nel giovedì, dà ai suoi discepoli, all'uomo, il nuovo frutto dell'albero della vita, quindi non qualcosa che Adamo si prende, ma qualcosa che Adamo riceve da Cristo. Una settimana santa in cui contempliamo l'umiliazione, la kenosi di Dio, in cui Dio riposa dalla sua creazione, su tanti testi del Sabato Santo, e poi l'altra settimana, la settimana bianca, la settimana del rinnovamento. Fate una ricerca in tutte le liturgie di Oriente e di Occidente, come viene chiamata la settimana di Pasqua, per sottolineare quindi la centralità della risurrezione di Cristo. In questo senso, Jean Corbon, uno dei tre grandi teologi della liturgia a cui accennavo all'inizio, propone, seguendo i grandi commentatori della Divina Liturgia come Massimo il Confessore, poi Nicola Cavaselas, poi anche Gogol stesso, di vedere la celebrazione dell'Eucaristia, dei Santi Misteri, come icona del tempo sacramentale, e viceversa la celebrazione nella liturgia bizantina della celebrazione della la prima parte, la liturgia dei catecumeni, la liturgia della parola, corrispondente al periodo dell'Epifania. Poi Corbon propone vedere l'anafora eucaristica corrispondente al tempo della Pasqua del Signore, il tempo dell'incarnazione, il tempo della passione, morte e risurrezione del Signore. Quindi lo studio dei grandi periodi liturgici nelle liturgie di Oriente e di Occidente va sempre legato e vincolato a un approfondimento della realtà teologica del mistero di Cristo che viene vissuto e proposto in ognuno di essi. Quindi, in fondo, le mie riflessioni all'inizio di questo nostro incontro vogliono, hanno voluto, riprendere, e torno all'aneddoto personale, quella scritta che per due anni ho visto di fronte ai miei occhi: Annus Liturgicus Ipse Est Christus. Vorrei concludere comunque questa mia riflessione attorno all'anno liturgico bizantino, ma penso che quello che ho detto è valido per gli anni liturgici di tutte le chiese di Oriente e di Occidente. Vorrei concludere leggendo un testo non precisamente bizantino, ma siro-orientale, che sintetizza molto bene quello che ho provato di dirvi a modo di prima pennellata del nostro convegno. Questo testo che vi leggo è la conclusione di un breve commento all'anno liturgico siriaco-orientale fatto da un autore dal XIV secolo, Rabban Brit Isho, che dice, cito: «Allora dai cieli della sua santità gloriosa apparirà lo sposo celeste e risusciterà dalla polvere tutti gli uomini, farà salire i giusti nelle altezze e i peccatori gli manderà alla Geenna. La Chiesa Santa, sposa di Cristo, che è i santi e i veri fedeli, verrà con gioia al suo incontro, scortandolo con tutto l'onore, lui, lo sposo vero, Gesù nostro Signore, e prenderà la Chiesa sua sposa e la farà salire con lui nel cielo, la farà entrare nel suo talamo e sedere alla sua destra e la rallegrerà con tutta sorte di beni che non possono e non periranno mai. Lei si rallegrerà in lui ed esulterà e sarà nella gioia, e con voci mirabili e canti soavi canterà la lode con i cori celesti. Che il Signore nostro ci conceda anche a noi di essere degni di aver parte nella gioia dei santi. Amin, amin».